Iniziamo.
Ricominciamo.
Esatto. Voilà. Delle domande, delle domande da fare.
Stavo dicendo che ringraziavo il Don perché tra ieri e oggi veramente ha dato una pennellata di serenità e di entusiasmo al nostro cammino, no? La riflessione di questa mattina insieme con le riflessioni di ieri mi fanno dire se è tutto così chiaro, è tutto così semplice, cioè le basi sono poche e facilmente comprensibili, come mai nel corso dei secoli non, insomma, ci sono state le cose più turpi e le cose più belle, eccetera, siamo arrivati ad una chiesa di questo tipo, abbiamo tutte queste difficoltà, e un po' di risposta me la sto dando, e secondo me è che comunque anche noi che facciamo un certo cammino, che abbiamo una storia, che abbiamo, cioè, tutte le persone che sono qui penso che abbiano una storia di un cammino di 40-50 anni, abbiamo forse qualche difficoltà a fare veramente, veramente comunità, no? Ieri sottolineavi bene come se faccio bene comunità, sull'esempio degli Atti degli Apostoli, quindi delle prime comunità cristiane, viene assolutamente automatico che vado verso gli altri, porto una buona novella dal momento che sto vivendo una bella cosa. E forse è da ripensare, cioè, noi comunque facciamo questo cammino, però alla fine torniamo nella nostra bella casetta, nelle nostre belle mura, quella che adesso si chiama comfort zone, e siamo belli tranquilli, abbiamo fatto il nostro esercizio, gli esercizi spirituali e così via, e fino a quando usciamo la prossima volta. Facciamo delle esperienze di volontariato, facciamo delle esperienze insieme agli altri, facciamo così via, però forse per portare veramente esempio, eccetera, eccetera, è necessario qualcosa di più. Io personalmente sono molto interessato, ma ne ho anche un po' paura, di quelle che sono le comunità, cioè le famiglie che vivono in comunità, e ne sto seguendo due o tre, mi piacciono molto, mi piacerebbe in quella che sarà la mia età, se non è già questa, fare un'esperienza del genere, perché io vedo nelle persone che ho incrociato di queste comunità veramente uno sguardo diverso, e devo dire che io mi sono avvicinato, ne conosco non tante, ne conosco tre, mi sono avvicinato con molta molta prudenza, con molti pregiudizi, sì, questi qui sono talebani, questi sì, però eccetera, eccetera. Poi però, quando ho approfondito, quando sono entrato un po' più dentro, quando ho conosciuto le persone, effettivamente vedo che affrontano le cose in maniera migliore, in maniera più serena, cioè vivono il loro cammino di fede in maniera comunitaria. Comunitaria, cioè io parlo di comunità che conosco, in cui ci sono le famiglie con la propria casa, che vivono in un unico luogo, eccetera, eccetera, ma hanno dei momenti di vita comune. Alcune di queste fanno anche accoglienza, quindi fanno accoglienza senza nessun tipo di sussidio, perché insomma fare l'accoglienza con i sussidi pubblici, eccetera, eccetera, ok. No, senza nessuno così. Ecco, vedo nello sguardo di queste persone, nel dialogo con queste persone, che effettivamente c'è un non so che in più, di serenità, che poi non fanno una vita diversa, hanno i loro lavori, hanno i loro figli che fanno girare le scatole, hanno non fanno cose diverse, per cui però nel momento in cui ti parlano, innanzitutto sono entusiasti di questa esperienza, eccetera. Quindi magari non è per tutti, eccetera, però probabilmente, a mio parere, ci vuole un qualcosa in più che ci spinga, cioè che qualcosa in più da sperimentare, che ci spinga poi verso il portare verso l'esterno. Perché forse diciamo che facciamo dei abbiamo dei flash, usciamo dalla nostra casa con dei flash di cose, no? Però fondamentalmente poi rientriamo. Invece bisognerebbe, sull'esempio proprio delle prime comunità, che ci fosse un coinvolgimento globale di tutta la vita in questo tipo di relazione, per essere propositivi verso l'esterno, no? Io penso che l'esempio di queste situazioni così sia interessante, cioè a me appassiona molto. Cioè io per esempio, in una di queste comunità c'era una ragazzina, che adesso non è più una ragazzina, che ha fatto il mio gruppo di ACR, che ha fatto un cammino, io sono stato il suo educatore per tantissimi anni, eccetera eccetera, e ad un certo punto lei ha fatto questo tipo di scelta. Io adesso frequento periodicamente quella cosa e dico, vedi che qui c'è tutta una logica, c'è tutta una riflessione, è una cosa che sicuramente mi fa piacere, mi attrae, al tempo stesso mi fa un po' paura, perché dico, sai, è un tipo di vita che, insomma, chi me ne ha parlato, che è vissuto dal dentro, dice che i conflitti ci sono, bisogna gestirli, si ha capacità, eccetera. Però penso che basandosi sulla relazione, basandosi sulla parola quotidiana, meditata, eccetera eccetera, sia un'esperienza estremamente positiva, che può darsi che faccia nella terza età. Grazie. Ma non sia già questa. No, io pensavo tra una decina d'anni.
Hai già detto 40-50 anni.
Ma ormai ce n'è anche una quarta, come dicono, per tanto si allunga la vita, quindi.
Cioè adesso bisogna lavorare fino a quasi 70 anni, non è che posso.
Mentre eventualmente avete pensato ad altri interrogativi, due cose su queste due cose che sono uscite. Interessante la domanda sul sapere di Maria. Anche qui dovremmo ritornare né più né meno che alla scrittura e a come il Nuovo Testamento, qui in particolare Giovanni, ci racconta la vita di Maria oltre la nascita di Gesù. Perché è vero che Luca e Matteo ci raccontano Maria attorno al momento decisivo della nascita del Figlio di Dio. Non dimentichiamoci però che Marco più indirettamente, ma poi in particolar modo Giovanni, ci fa riprendere la figura della madre quando Gesù è adulto. E lì comprendiamo che quando noi definiamo la santità di Maria, che poi significa colei che ha avuto radicalmente fede nel figlio che ha messo al mondo, questa è la grandezza di Maria, punto. Bene. Che sapesse tutto così tanto in anticipo non mi sembra, anche perché il sapere, bisogna intenderlo bene, e il sapere proprio di chi ha fiducia, appunto. Ma guardate, torniamo, io penso che una madre che ha messo al mondo dei figli sappia che cosa vuol dire questo. Io lo dico esternamente, non lo so, le mamme presenti dicano se sbaglio, ma mi sembra di intuire, no, che è vero che le madri sanno dei propri figli, ma in che senso? nel senso che sanno cosa faranno, no? C'è quell'intuizione di fiducia, no? Per cui senti, intuisci che sta avvenendo qualcosa, ma non perché controlli, non perché sai in anticipo le cose. Chi è che vive così? Nessuno, penso, no? Eppure è vero, se vogliamo intendere quel sapere nel senso umano, no? Che è proprio di un'intuizione, che non significa vedere il futuro, queste robe qua, no? Ma penso che succeda a tutti, soprattutto per chi è più sensibile o per una madre che è particolarmente vicina alla vita, no? Ancora di più di un uomo maschio, cioè sentire qualcosa che è intuibile, no? Io penso che in fin dei conti Maria abbia intuito nel cercare suo figlio quando si era perso, no? In quei 3 giorni, che prima o poi probabilmente l'avrebbe trovato là, no? Adesso andiamo oltre il testo, non voglio fare romanticume, no, però nel senso forte di questo termine, dove appunto il non sapere non vuol dire però neanche l'arbitrio, no? Ma è proprio questa percezione di fiducia che è poi tipica di quello che succede alle nozze di Cana, no? Vi ricordate? Non hanno più vino, cioè Maria intuisce prima di altri, ma non perché ha la chiaroveggenza, intuisce nella fede che sta accadendo qualcosa, no? E rimanda al figlio, come dire, io so, ma in questo senso, no? Non anticipatamente, colgo che tu qui puoi fare qualcosa. E tra l'altro scopriamo un Gesù molto burbero, con sua madre. Tra l'altro dice una roba, che cosa c'è tra me e te, donna? Non la chiama neanche madre, Cioè c'è questo rapporto particolarissimo che credo ogni madre colga molto bene, che non significa appunto voler male alla madre, ma intanto i Vangeli ci ricordano che il centro è Gesù. Tuttavia il fatto che Gesù sia al centro non vuol dire che non ci sia un posto per quella percezione, no? Di una madre che sta accanto e accompagna, indica. Tra l'altro Maria si sentirà chiamare col nome di madre solo alla fine, sotto la croce. Ecco tua madre, no? Quasi come dire, la maternità alla fine, paradossale questa cosa, ma lo sentiremo oggi nel Vangelo, anticipato da Anna, no? No, da Simeone, scusate, nel Tempio, quando Gesù ha presentato al bambino, una spada ti trafiggerà l'anima, appunto, non perché si sappia prima, quello è un racconto alla luce della Pasqua, no? Di tutto quello che è accaduto, però come dire, la vera maternità è quando si lascia andare il figlio, non lo si trattiene per sé. Ecco, credo che la grandezza di Maria sia stata quella di aver progressivamente colto nella sua vita chi era quel bambino che ha messo al mondo, altro che sapere prima, no? Ma è il sapere proprio della fiducia che avviene man mano anche per lei. Questo mi sembra una cosa veramente grande, e a questo punto ci permette di riportare Maria davvero vicino a noi, perché guardate che una certa sublimazione che ha fatto di Maria quasi una sorta di idea, oltre a non essere evangelica, questa cosa non è che ha prodotto una vicinanza di Maria rispetto a noi, tutt'altro, mentre questo è il senso della sua maternità. Quindi questo è un tema veramente, veramente grande, sì, su questa cosa del, appunto, di esperienze di fraternità, no? È interessante, direi questo, credo che sia parte di quello che nella Chiesa definiamo carismi e vocazioni, no? Perché questo è vero che non è per tutti, ma non nel senso dell'elite, proprio nel senso della diversità di vocazioni, per cui giustamente ci sono tantissime esperienze così, sarebbe importante moltiplicarle, credo, sempre nella consapevolezza che il discernimento porta a riconoscere questo come una vocazione, no? Non è che tutti debbano, no? Nello stesso tempo sono d'accordo sul fatto che più in generale, credo, come Chiesa, se è vero quello che ci stiamo dicendo, dovremmo immaginare, anche con un po' di creatività, no? È giusto dire anche qualche esperimento, facciamolo, magari si sbaglia, pazienza, sbagliamo, ritorniamo. Ma mi sembra che a volte siamo bloccati, no? Come dire, no, guai. Perché non immaginare effettivamente luoghi, spazi, poiché per qualcuno a livello vocazionale qualcosa di più specifico e strutturato abbia un senso, non perché si è migliori, ma perché quella vocazione lo esprime anche per tutti gli altri, no? Ricorda anche per tutti gli altri questa cosa. Ma perché non immaginare comunque un'attenzione, uno stile nel fare Chiesa, che questo sì dovrebbe riguardare tutti. Ma se volete, già l'ambito associativo della CI, che cos'è se non senza arrivare appunto a un carisma specifico, di spazi di questo tipo, ma già di per sé dovrebbe essere e dovrebbe esistere per ricordarci che viviamo il cammino di fede insieme, non da soli. Cioè il fatto di avere un percorso associativo, se è sufficiente come percorso e non è anche quello individualistico, dovrebbe già permetterci di non avere solo degli spot, no? Come giustamente dicevi, ma il ritorno ad un percorso che ci sente in qualche modo legati gli uni agli altri, anche con appartenenze diverse, no? Con la diversità delle nostre storie. Ecco, questo penso che sia il valore aggiunto, no? Per esempio nella Chiesa, di quello che è il laicato associato. Assolutamente sì, e che abbiamo perso, e a cui invece bisognerebbe restituire, credo, adesso non dico perché siamo qua in contesto di Azione Cattolica, lo dico perché ci credo, no? Lo dico perché magisterialmente una cosa che si chiama Vaticano II aveva detto che forse non era una cosa secondaria o buttata lì, ma questo magistero, stranamente ce lo dimentichiamo. Ma questo è un altro discorso. No, per dire che non dobbiamo neanche inventare qualcosa di strano, cioè è questo che è pazzesco, no? Perché in realtà abbiamo una storia, ci sono già delle realtà, no? Come dicevi, le possiamo incontrare. Ecco, direi, com'è che questo può essere messo in rete? Di modo che nella storia diversa di ciascuno di noi possono diventare luoghi, spazi, a me piace chiamarli di chiesa domestica. Perché mi sembra che la Chiesa sia nata così, con un rischio, questo lo riconosco, che basti un attimo per trasformare la domesticità della Chiesa in un nido. Allora no,
sì, quello è un rischio.
Questo è un rischio di tutti, sì, ma non è, ma non è come nasce.
La che si definisce un guru,
esattamente,
abbiamo
sì.
Visto anche nelle nostre situazioni molto negative.
Sì. Ma questa è una tentazione che può esserci o anche no, ma standoci attenti, credo però che la Chiesa nasca in senso domestico, no? Nelle case realmente, che non vuol dire appunto guardiamoci tra di noi, perché insomma il gruppettino non è questo, tutt'altro, cioè la qualità popolare della Chiesa è fondamentale, ma domestica, cioè capace di creare delle relazioni di prossimità. Perché siano realistiche, no? Altrimenti il rischio è davvero di andare avanti a spot e di non creare lentamente, poco per volta, una disposizione, uno stile. Approfitto per questa provocazione che facevi, anche riferendolo, è una cosa che io sento molto, poi non so questo cosa possa voler dire, anche per quanto riguarda il ministero ordinato. Cioè, ricordiamoci che noi arriviamo da secoli in cui noi presbiteri siamo stati formati in modo individualistico, tendenzialmente un po' spiritualizzante.
Siete molti di meno.
Quindi questo è un altro tema delicatissimo. Per esempio, cosa vorrebbe dire quell'indicazione che tu giustamente dicevi, no, di spazi di quel tipo? Non so cosa voglia dire, non ho, ma nella formazione stessa ai ministeri, dico in senso ampio, non solo quello presbiterale, cioè per cui fin dall'inizio l'assumersi a livello vocazionale un compito nella Chiesa fino al ministero ordinato, che è un sacramento, significa servizio a nome della Chiesa nella Chiesa e a servizio della Chiesa. È una questione individualistica. Questo probabilmente cambierebbe molte cose, eh? Cioè, cosa vogliono dire spazi di formazione in cui dall'inizio senti che quella vocazione matura? No, io voglio diventare prete, quindi in modo molto spiritualizzante, o perché non sai bene, no? E poi, boh, no, un attimo, non è un diritto in questo senso. Nelle prime chiese, nei primi secoli, insomma, vescovi straordinari, cioè, sono stati quasi presi per il colletto, perché era la comunità che diceva: guarda, tu non lo sai, ma noi vediamo in te uno che ci può guidare. E nella maggioranza dei casi il segno positivo, di vocazione positiva, era che questi non lo cercassero. No, davvero, spesso sono stati addirittura costretti. Noi non viviamo più in quell'epoca lì, sarebbe assurdo, perché abbiamo guadagnato dall'altra parte una consapevolezza, questo penso anche maggiore, della nostra soggettività, no? Quindi tutto il percorso più personale. Ma mi sembra che oggi il rischio sia quello di trasformare questa roba qui in una roba puramente individualistica, e magari perché ho qualcosa in testa un po' sacrale, strano, dico io. Sì. No. Invece cosa vuol dire anche che, cioè, c'è una generatività, no, verso i ministeri, che deve passare attraverso una prossimità, non l'individualismo. Io sognerei, poi magari è utopica questa cosa, ma che ogni diocesi avesse un luogo così vocazionale, oltre il seminario, che non tiene più. No, vabbè, scusate, non dovevo dire. No, ma nel senso, cioè, prima o poi dovremmo, cioè, ma dico, ma senza voler, allora, ci sono stati secoli straordinari, meravigliosi, penso al Concilio di Trento, che in quel momento storico ha avuto il coraggio di creare qualcosa di nuovo, capite? Però noi non viviamo più lì. Allora, semmai dovremmo imparare proprio dai nostri padri, che hanno avuto questo coraggio a quel tempo, oggi, di immaginare davvero qualcosa di altro, no? Cioè, pensate se riuscissimo a immaginare luoghi, situazioni, attenzioni in ogni diocesi, no? Di luoghi in cui questo possa diventare possibile, no? Luoghi ospitali, di prossimità, non so come chiamarli, domus, case, chiesa domestica, attraverso cui anche le vocazioni possano nascere così. È chiaro che tu dall'inizio sei già all'interno di un contesto più ampio, più quotidiano, più ordinario. Non è il modo di vivere quello che sarà poi il qualunque servizio che sarai chiamato o chiamata a vivere. No, mi sembra che appunto ci sia un tema molto grande, no? Mantenendo il fatto che giustamente non deve esserci su questo la regola, come dire, se tu non fai quello allora sei un cristiano, ma non era quello che si diceva, no? Ma è vero, cioè che comunque nella Chiesa ci siano vocazioni, carismi che ce lo ricordano a tutti, caspita, cioè questo dovrebbe essere messo ancora più in circolo, no? Compreso, ripeto, ciò che è già insito all'interno della vita associativa laicale.
Sì, io volevo dire proprio a quel proposito, nella nostra ultima assemblea parrocchiale, che è risale poco più di un mese fa, qualcuno diceva che intendeva smettere il proprio servizio, qualcun altro ha aggiunto: bisogna vedere se noi siamo d'accordo che tu smetta. A me è sembrata un'ottima
interessante, non ci ho mai pensato,
allora, e adesso lo richiamo, e anche
è vero.
Va bene così, cioè, mi sembra e l'altra cosa volevo riallacciarmi all'ultimo discorso di ieri sera, e qualcuno ha fatto cenno alla morte, alla misericordia, mi veniva in mente, insomma, Heine, che prima di morire diceva: Dio mi perdonerà, in fondo il suo mestiere, insomma, la prendeva un po' in ridere, ma anche se la cosa non faceva ridere. Ecco, il tema che ha avuto pochissimo rilievo, se ci ricordiamo, nel Giubileo, quando abbiamo fatto scorrere le cosiddette opere di misericordia corporale, spirituale, quello che si fa per dire i morti, nessuno lo ha granché, come si può dire, messo in luce. Ieri poi qui ci siamo comunicati che martedì ci sarà un funerale e lunedì sera ci sarà un rosario. Ecco, se c'è un momento nel quale, lo dico anche, mi sembra, dal punto di vista pastorale, ma lo dico anche un po' come esperienza, perché mi sono trovato casualmente in questi anni a mettere insieme questa iniziativa molto frequente nella nostra comunità, purtroppo molto più frequente che di battesimi ovviamente, e ancora più frequente dei matrimoni, che erano i momenti così, e così anche delle prime comunioni e delle cresime, delle confermazioni. Ecco, quelli che ora chiamiamo momenti di passaggio, estremamente frequentati, questo è il più frequentato di tutti. C'è qui Micaela, che insomma è una di quelle che recita il rosario in queste occasioni. Ci sono moltissime persone che credo partecipino, soprattutto, non voglio dire esclusivamente, ma quasi esclusivamente in questo momento. Io credo che ci siano delle responsabilità dal punto di vista pastorale a questo riguardo, cioè noi ce la sbrighiamo con un rosario che è estremamente codificato, sono 5 misteri, hanno già scelto quali sono. Normalmente noi diciamo quelli della gloria, perché così ci aveva insegnato il parco ultimo che è morto, quello vivente non serve per niente, e quindi usiamo questo qui e finisce lì, che va bene se è morto uno di 15 anni come se è morto uno di 97, come la signora di cui reciteremo il rosario lunedì sera. Cioè, in sostanza, va bene per tutti, perché non va bene per nessuno, insomma, secondo quel che capisco. Io ho provato qualche volta a dire, ma perché non cominciamo di lì a sperimentare? In fondo è il rosario, non è la messa, dove si tratta di un sacramento, dove la sperimentazione evidentemente ha bisogno di molte più cautele. Il rosario no, il rosario è una preghiera, una devozione, che ha una sua storia, che ha una sua importanza, per carità, ci mancherebbe altro, no? Ma perché non entrare anche dentro, chiedere anche alle persone, insomma, secondo i casi, di aiutarli a ricomporre una relazione che si è rotta, ed è quella che si è rotta con maggior fatica. Credo che sia stato più difficile mettere insieme la risurrezione di Gesù che non la ricomposizione tra Gesù e Pietro nel 21° capitolo di Giovanni. Qui, insomma, il morto è lì, lo si vede, no? Quindi non c'è altro. Ecco, bisognerebbe vedere un po' se a questo riguardo non ci fosse qualche sforzo da fare. Mi dicono che anche altri ci hanno pensato, me lo diceva il dottor Stropiana, che era, ieri era qui, oggi purtroppo lavora e non c'è, hanno tentato, insomma, chi dirige l'attività pastorale nei suoi posti non l'ha vista molto bene, per cui hanno deciso di riparlarne tra qualche secolo, insomma, quindi ecco, però a me sembra che se non approfittiamo anche di queste occasioni, no, che in fondo ci vengono offerte, sono momenti in cui stranamente la gente è presentissima. Se c'è la prima comunione ci sono solo 2 bambini, ma la chiesa è stracolma. Come mai?
C'è la festa.
Vengono per altre ragioni, non discuto. Così per la cresima, così per il matrimonio, così per ancora di più per i rosari che sono ancora più frequentati dei funerali, perché
dove la festa
normalmente
non
si dicono che
la dove la festa non c'è,
come non c'è, non c'è. Questo, giornata,
questo è interessante, questo fa pensare davvero, cioè.
Io sono a disagio, francamente, adesso grazie a Dio che lo fa Michaela, quindi sono meno a disagio, sto in coro, non prima la recitavo io, grazie a Dio c'è qualcuno che mi esenta da quello, però mi sento francamente a disagio di proporre delle persone così, che anche per chi gli è mancata una persona di 97 anni è sempre un... Non è quello il problema, lo dico perché insomma non è che mi avvio 97, ma insomma, mi sembra utile che abbia un qualche senso, no? Cioè non abbia.
Io sono
venuta a conoscere di seppellire i morti, che fa parte delle cosiddette
opere di misericordia,
opere di misericordia corporale, a me sembra che abbiano bisogno. Anche perché a me faceva ha fatto un'impressione tremenda quella delle sepolture durante il Covid, se ci ricordiamo. No? Don Pavini diceva che qualche parente gli chiedeva di cercare qualcuno che facesse qualche fotografia per avere, perché non potevano partecipare, per avere anche solo un'immagine di quando lui semplicemente benediceva la bara che veniva collocata nell'occolo oppure nella terra, insomma, cioè erano momenti, cioè, di cui tragedie, però come dicevi tu mi sembra ieri, no? Questo discorso di ricomporre delle relazioni che abbiamo purtroppo dovuto vivere in maniera diversa. Se la nostra comunità non riesce a parlare anche in questi momenti, credo che sia, non dica le parole giuste, ecco, che vanno dette, che sia uno di tanti modi, non so, un po' consolatori. Io mi trovo un po' a disagio quando vado a certi funerali, anche un po' laici, in cui sento magnificare la persona morta, che dico sarà stato un po' meglio di me, mi auguro, perché se era solo come me, chissà, povero Greto, che carattere di roba sia. Qui invece abbiamo altre parole che ci diceva Don Gianluca sia ieri che oggi, che dovremmo riuscire a proporre. Io non so come, questo è il dramma, perché credo che al mio parroco, almeno quello di oggi, non gli farebbe problema se invece da Rosario dicessimo qualcosa d'altro.
Cioè, se non avete,
molti dei nostri parroci hanno scelto addirittura nelle città di mettere insieme il Rosario con la messa che li segue, per cui succede queste vicende che a me sembrano inquietanti, 100 persone che assistono al Rosario, 4 persone anziane che assistono alla messa che segue. Come dire, vabbè, insomma, non so cosa voglia dire, ecco, però è così, normalmente. Quindi,
posso condividere un'esperienza che ho fatto in questi giorni? È morto un cugino di mia mamma, ma giovane, insomma, per le famiglie di 10 figli. E io non ho potuto andare al funerale, eravamo molto legati, e ho telefonato alla moglie, e questa donna molto forte, quindi molto sostenuta anche dalla famiglia, mi ha detto una cosa che mi ha lasciata veramente incantata. Ha detto: io adesso prendo i miei figli e mi faccio portare da tutti i parenti anziani che non hanno potuto venire al funerale perché sono troppo vecchi per venire, perché è una generazione avanti a noi. Io sono rimasta proprio, ma invece di stare lì a piangere su se stessa, questa prelava che andava dai vecchi che non ha potuto. È bellissima questa cosa, mi ha lasciata veramente incantata.
Una relazione rimane.
Io sono sempre un po' collegandomi al discorso che faceva Mico adesso, perché qualche volta è già venuto fuori questo tema, no?
intenzione che le persone, è vero, partecipino ai rosari più che ai funerali. Parlo di persone che magari non si sentono così parte della comunità, ecco, non so, sento anche nell'ambiente di lavoro, no? Ho l'impressione che partecipino al rosario un po' perché se viene fatto la sera, ovviamente è un orario più consono a chi lavora, un po' perché dura meno della funerale, perché purtroppo si sente dire anche questo, quindi il rischio di fare qualcosa di alternativo che duri di più, che magari sia articolato in maniera diversa, non so quanto scremerebbe la partecipazione, tra virgolette, no? Ma mi pare comunque che la partecipazione alle funzioni in generale non venga effettuata per una partecipazione di preghiera nel ricordo del defunto, ma quanto perché ci devo andare perché conosco il figlio, conosco la figlia, cioè conosco la moglie, certo, e ci devo andare, no? Per fare le condoglianze, per farti prossimo, perché così vado in questo momento pubblico, vado là, stringo la mano e sono a posto, non devo quasi entrare in relazione con le persone se partecipo a un momento così pubblico, tra virgolette. Quindi da una parte condivido il pensiero di, tra virgolette, utilizzare, non voglio dire sfruttare, ma di utilizzare queste situazioni per magari sperimentare qualche cosa. Dall'altra parte, secondo me, dobbiamo tenere presente che comunque c'è anche questo aspetto, che non si la maggioranza delle persone numerose che partecipano a questi momenti religiosi, chiamiamoli, non lo fa per la religiosità in sé, non lo fa per il momento spirituale in sé, ma lo fa per un altro scopo. Quindi nella nostra società odierna, secondo me, questo lo dobbiamo tenere presente. Quindi se proponessimo qualcosa di alternativo, non so, forse sarebbero lo stesso, perché è un momento in cui possono fare condoglianze, ma non so quanto sarebbe, tra virgolette, apprezzato, ecco, dalla maggior parte.
Ma io mi collego a quanto accennava prima Paolo e alla tua riflessione in merito. Io più che vado avanti, non so se ci sarà, perché appunto andando diventando vecchi ci si ribadisce sulle cose, ma mi sembra di capire sempre di più l'importanza e quanto sia preziosa l'esperienza associativa, perché non in termini teorici come l'ho vissuta magari anche da giovane, ma in termini molto pratici. Tu accennavi prima al fatto che per secoli il modello di formazione dei presbiteri è stato improntato al modello individualistico. È curioso che una omelia su due, se non due su due, risuonino come critica alla cultura dell'individualismo da parte di soggetti che sono cresciuti, si sono formati secondo questo modello e che concretamente vivono questo tipo di condizione, al punto che secondo me una parte di estraneità che il clero ha dimostrato in tutti questi decenni, almeno da quando io ricordo, nei confronti della scena cattolica, sia legata anche a questo, cioè al passaggio da una situazione in cui devi esercitare un ruolo ad una situazione in cui intorno a un tavolo, come siamo qui adesso, ognuno, sulla base delle proprie conoscenze, delle proprie esperienze, può condividere una riflessione su questo. Da quello che dicevo, che è inutile, secondo me, scatenarsi contro la cultura dell'individualismo se non riusciamo a vivere un'esperienza che in piccolo sia almeno alternativa a questo tipo di cultura, che non è affatto scontato, perché poi le nostre, quelle che noi chiamiamo le nostre comunità parrocchiali, sono come dire intrise di questo tipo di cultura individualistica. Ancora l'altra sera in parrocchia abbiamo fatto una piccola verifica sugli incontri di avvento, no? Che quest'anno sono stati impostati su proposta dell'ufficio catechistico alla lettura degli Atti degli Apostoli, e abbiamo tentato un metodo in cui accanto alla lettura biblica ci fosse un momento di condivisione. La difficoltà è da parte di alcuni addirittura la critica a questo tipo di proposta è stata proprio su questo punto. Fateci l'incontro sulla parola, un bel commento biblico, ma non farmi parlare, perché io non so cosa dire. C'è questo senso anche di mia inadeguatezza, ma io non so parlare, ma soprattutto non farmi esporre, no? Io sto lì bravo, ascolto, poi vado a casa, dico la preghiera, riuscire a modificare questo modello è la sfida, credo, che abbiamo davanti. Per questo che credo che l'esperienza associativa sia estremamente importante, perché è un luogo concreto in cui possiamo farlo e abbiamo imparato a farlo. La enorme difficoltà che abbiamo sperimentato in questi 3 anni a metterci nell'ottica sinodale è legato al fatto che esperienze concrete in cui la gente si mette intorno a un tavolo e prova a condividere, magari anche con punti di vista diversi, l'esperienza di fede è praticamente quasi non, cioè non è un'abitudine, per cui per questo che poi il cammino sinodale si è scontrato contro, credo, una difficoltà culturale proprio, no? Non semplicemente di tipo organizzativo. E poi questo si riflette sul fatto che la nostra Chiesa sostanzialmente, anche a livello diocesano o nazionale, si struttura secondo un altro modello, che è di tipo organizzativo, non è di tipo di condivisione e di cammino condiviso. E quindi vengono più in evidenza i ruoli che non le persone. E questo secondo me è vero che ormai i presbiteri sono numericamente pochi, ma comunque questa condizione di solitudine e quindi di accentuazione del loro ruolo viene addirittura ingrandita piuttosto che invece, no, certo, andare verso un altro modello. Lì prima mi ricordava l'esperienza di un sacerdote che dalla diocesi di Mondovì, che forse tu conosci, Don Gianni Martino, che fa il parroco e vive insieme ad una famiglia che fa accoglienza, eccetera, qui ha la sua vita ma sta con, sì, gli altri, no? E quindi, sì, quotidianamente condivide un certo tipo di esperienza che voglio dire, poi la praticità delle cose tu ce l'hai richiamato utilizzando, no, aiutandoci a leggere la parola, no? Di come c'è una concretezza nelle cose che se no restano delle enunciazioni che poi restano.
Sì, sono d'accordo.
Direi una cosa. La cucina mi chiede, è venuto un momento qua a dire se potessimo interrompere qui e avviarci verso, e poi oggi pomeriggio la prima cosa che fai è rispondere.
Se va bene, sì.
Oppure
se una battuta,
se la risposta è breve.
Sì. No, non so se magari ci siete poi tutti oggi ancora o solo quello, non so. Ah, ok, vabbè, ma dire in 2 minuti è difficilissimo. No, vabbè, riparto da questo ultimo sguardo su cui sono d'accordissimo. L'ho sperimentato personalmente come prete, ripeto, non per autoincensarci qua, no, ma è proprio un dato di fatto, cioè nella misura in cui, perché la cosa è reciproca, se stiamo al Vaticano II, quell'ecclesiologia lì, cioè quel modo di intendere la Chiesa, ci ricorda che se noi prendiamo seriamente la Lumen Gentium, da quel momento in poi ogni soggetto ecclesiale non si può pensare a partire da sé, ma solo in relazione a tutti gli altri, no? Esperienza anche mia personale, che nella misura in cui come prete sei in una comunità o sei all'interno di relazioni significative, vivi meglio il tuo ministero, non peggio, certo. Quindi questo secondo me è anche da ribaltare proprio sulla figura stessa del presbitero, che avrebbe solo da guadagnare, ma non nel senso, come diciamo, no? I preti sono pochi, quindi c'è bisogno dei laici che fanno i manovali,
no.
Perché questo secondo me sarebbe invece, cosa dicevi, cioè il modo migliore per sottolineare di nuovo il ruolo ancora di più e la solitudine del prete, no? Che più ha in mano tante cose e alla fine anche dal punto di vista umano scompare, perché implode lui stesso. Laddove invece si sente che questa relazione c'è, è vero che il ministero stesso è capace di essere veramente arricchito in umanità, in qualità evangelica, eccetera. Dico però un'altra cosa, giustamente è difficile, perché qui vuol dire davvero cambiare prospettiva, perché invece ben sapete che il ruolo spesso è difeso, perché diventa una difesa. Guardate, questo è un tema soprattutto legato alla realtà giovanile, Cioè dobbiamo leggerla questa cosa. Come mai succede questo? È perché nel momento in cui arriva la complessità, una cultura molto complessa, succede sempre così. Ciascuno di noi ha le proprie difese e può addirittura succedere che assumere un certo ruolo significhi trovare anche la comfort zone per sé. E quindi comprendiamo che per tutti arriva la cosa di dire: guarda, se facciamo anche la bella conferenza dove io mi siedo lì, che non vuol dire che tutti devono necessariamente parlare, capite? Però proprio quella dimensione per cui non toccarmi, va bene così, abbiamo fatto delle cose, ok? Questo è il massimo dell'individualismo. Quindi credo che sarebbe utile anche proprio a livello associativo, quasi un po' come laboratorio, non importa essere tanti o pochi, però in questo momento credo che laddove la vita associativa c'è, deve proprio fare questo servizio enorme, anche se a volte ci si scontra. Dico pazienza, scontriamoci, no, ma in senso buono lo dico, Cioè a volte succede anche, no, che debba esserci un po' uno scontro generativo, dove appunto anche il piccolo gruppo, anche se non si è molti, con la propria vita ricorda anche a tutti gli altri che forse la Chiesa dovrebbe essere questo. Quindi sono d'accordissimo su questa cosa qua. Battutina velocissima, poi andiamo davvero su questo enorme tema, no, che credo che sia ben oltre il fatto del rosario alla sera prima, e proprio domandarci che cosa significhi come Chiesa, non da soli, come comunità, accompagnare nelle esequie, accompagnare il morente, accompagnare nel lutto che deve poi essere rielaborato, perché c'è un prima, un durante e un poi. Allora dico, se vero, attenzione a questa cosa qua, perché l'individualismo lo si ritrova poi anche nel modo di pensare i sacramenti e la preghiera. È un po' diverso il tema dell'esequio, effettivamente, dove subentrano altre cose, ma il rischio dell'individualismo è anche sacramentale, cioè intendere i sacramenti come una sorta di prestazioni, di servizi, no? Allora, se non c'è un minimo di esperienza relazionale, comunitaria, eccetera, nell'esequie, prima, durante e dopo, è chiaro che sentiamo che manca davvero qualcosa, Viceversa dico, certo, se tutto si riduce, voglio dire, non voglio assolutamente sminuire il rosario, ma se tutto si riduce anche solo a quella forma di accompagnamento, mi sembra che la cosa sia un po' riduttiva, no? Cioè forse dovremmo pensare a una preghiera, a una riflessione che parli un po' di più, no? Che in riferimento a quella persona, che non vuol dire elogiare il defunto, è un'altra cosa, perché poi basta un attimo per cadere lì dentro, ma un brano di Vangelo, una riflessione che in ascolto della storia che hai davanti, no, possa dire qualcosa per le persone che in quel momento sono lì. Dico solo più questa cosa qua, ma qui ci vuole però una comunità, non uno, e anche chi poi non è che scompare dopo che hai fatto quella preghiera lì, perché è interessante, no? quel racconto di quella signora che in quella modalità ha vissuto il suo lutto, bellissimo questo, no? Non è di tutti, tanti stanno totalmente nella solitudine, si chiudono. Allora, cosa vuol dire anche quel dopo, no? Ci siamo lì? Non ci siamo? Cioè, voglio dire, ci sono anche dei momenti giustamente più pubblici, dove forse sì, è anche un po' inevitabile, e forse con una certa cura riusciamo anche, voglio dire, ad accogliere quelle motivazioni che possono essere anche spurie, ma che ci saranno sempre, senza semplicemente eliminarle, no? Anche un attimo accoglierle. Ma l'importante è che ci rendiamo conto che c'è un prima, un durante, un dopo, giustamente, no? Ecco, ultimissima cosa su questo, tanto qui lo possiamo dire, insomma, siamo in famiglia, non è che, no? Capisco che è una roba ideale, poi bisogna fare tutte le mediazioni del caso, ma ci sono sperimentazioni su questo. Il fatto che noi abbiamo messo l'Eucaristia dovunque, anche nelle esequie, è un enorme problema, perché l'accompagnamento delle esequie non dovrebbe essere legato all'Eucaristia, e non lo era, perché non lo era. Tra l'altro, capite che questo vuol dire anche davvero andare incontro a una situazione per cui ormai buona parte delle persone, buona parte o tante, non è detto che nella vita, insomma, siano state praticanti tutta la domenica, ma noi abbiamo l'idea che non celebrare l'Eucaristia sia come dire giudicare la vita religiosa di quella persona. No, è saper ospitare le diverse storie. Ecco perché originariamente, anche a livello liturgico, le esequie non erano legate all'Eucaristia, Allora anche questo potrebbe aiutarci ad aprire lo sguardo su altre modalità di preghiera, di accompagnamento. A mio parere, nel dramma del Covid avremmo potuto imparare delle cose straordinarie, perché io mi ricordo quell'esequio che ho vissuto al cimitero, al di fuori dell'Eucaristia, semplicemente perché non si poteva, hanno prodotto dei momenti di riflessione straordinari, proprio perché dovremmo anche imparare a riconoscere che l'Eucaristia è proprio un po' un'altra cosa. È il momento in cui la domenica la comunità si ritrova e si raccoglie attorno al suo Signore. Questo ci aiuterebbe, no, anche su questo lavoro che giustamente dicevi, a immaginare qualcosa di più prossimo, umano e capace di parlare in quel momento. Difficile, molto, anche per gli immaginari che abbiamo, lo capisco. Ma ci sono fior di diocesi anche vicino a noi, Torino compresa, insomma, dove un po' di lavoro su questo si sta provando a fare, Quindi dico solo coraggio, proviamoci, no, a vivere questa prossimità. Andiamo a mangiare.
Andiamo. Com'è il clima? Sala pranzo. Come ieri?
No,
è più caldo.